Backstage. Backstage. Buonasera, eccoci qui dagli studi di Radio Fab. Io sono Sara, con me c'è Jacopo.
Buonasera, buonasera a tutti.
E questo è Backstage. Vi avevamo lasciato l'altra volta con Frank Sinatra per introdurre insomma un po' il periodo natalizio, parlando di artisti che ci tormentano con i loro tormentoni durante questo periodo, e anche oggi avremo un artista di questo genere.
Certo, ci avviciniamo come in tempo di Quaresima.
Esatto.
Anche noi, la nostra Quaresima del Natale.
Esatto. E questa volta parliamo di una donna che ha venduto oltre 200 milioni di album, tra gli artisti più famosi di maggior successo del pop, ma non solo, perché poi parleremo anche di un altro genere. E stiamo intorno agli anni 90-2000, perché Jacopo aveva detto: dai, facciamo un artista degli anni 90-2000, e quindi abbiamo tirato fuori questa bomba. Ed è
sì, c'era bisogno un po' di scavare un po' meno nel passato, via da Frank Sinatra.
Esatto.
C'è anche un Natale un po' più contemporaneo.
Esatto.
Ecco.
E soprattutto è conosciuta per la sua voce, per la sua estensione vocale, che ne parlavamo anche prima dietro le quinte con Jacopo, è elevatissima, arriva a degli acuti incredibili. Quasi mi diceva sembra un sintetizzatore. E quindi niente, io direi di partire con il primo brano che la presenta un po', ed è uno dei, diciamo, i primissimi della sua carriera, e poi ne parliamo insieme.
Buon ascolto.
Buon ascolto.
Keeping it real, son.
That's right.
The shining star, you're my shining star, girl. Yo, New York in the house, it's Brooklyn in the house,
right.
Uptown in the house, Shaolin, are you in the house, Boogie Down, are you in the house,
yeah.
Sacramento in the house, Atlanta, Georgia, are you in the house, West Coast, are you in the house, Japan, are you in the house, everybody, are you in the house. Baby, baby, come on, baby, come on, baby, come on.
When you walk by every night, yeah. Here we go now. Me and Mariah go back like babies with pacifiers. Old dirt dog, no liar. Keep the fantasy hot like fire.
Jump, 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 jump. Let me see you do the stomp. Girls, let me see you shake your rump. Yeah. Your brothers, get it from the back and pump. Let's do it, do it, do it.
I'm a little bit country. I'm a little bit rocky. I don't stow the soul. Big letters all big and bold. Bold, dirty bass, dirty bass, glow.
Era Mariah Carey, la nostra Maria, grandissima, che tutti avranno riconosciuto ovviamente. Allora, Jacopo, io partirei subito con una domanda a bruciapelo stasera, perché siamo abbastanza carichi, poi ci ha caricato questo pezzo. Allora, vabbè, intanto vabbè. La prima cosa che ti chiedo è, visto che comunque io ho sempre pensato che Mariah Carey fosse, si potrebbe collocare all'interno dell'hip hop, ma tu mi hai detto no, non è proprio hip hop, quindi ti chiederei in quale, diciamo, genere musicale si può collocare questa artista?
Ok, beh, la collocazione in questo del genere musicale è sempre una cosa complessa in qualche modo, perché ogni artista, no, ha delle venature, delle sfumature che lo portano a essere quello, ma anche altre cose. Quindi il suo genere musicale inizialmente, cioè innanzitutto è Mariah Carey, per prima cosa. Poi se dobbiamo essere un po' tagliare con l'accetta, fra virgolette, a mio avviso, però quindi è una considerazione personale, per prima cosa direi che fa parte del rhythm and blues,
sì. Okay?
Di quella tradizione lì, che quindi è ispirata dal soul, dalle cantanti della Motown, dal gospel, quindi da Aretha Franklin, che poi più avanti di cui ne parleremo.
Sì, 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 esatto.
È certo, ok, quindi che c'ha quell'influenza lì, la codifica in un canale pop, ok?
Sì.
Quindi provo musica pop di quegli anni, ma ci inserisce anche l'elemento hip hop. Hip hop di quella nuova tradizione culturale, ok, che stava fiorendo a partire dagli anni 70 a New York e che poi diventerà mainstream, che poi negli anni 90 sfocerà in West Coast, East Coast e tutte altre storie,
certo,
completamente diverse.
Certo.
Ecco. Quindi lei, forse già abbiamo anticipato cose, mi sono
no,
spinto.
No, non ti preoccupare,
già
no, tanto poi sono argomenti che riprenderemo.
Uno dei motivi del suo successo perché ha venduto 200 milioni,
ecco,
di copie.
Ecco, che l'abbiamo detto all'inizio. Ecco.
Ce ne stanno tanti i motivi. Uno è sicuramente quello anche della fusione dei vari generi in una proposta pop, ok, a tutti gli effetti, che li ricomprendeva in modo coerente. Tutti gli elementi, quindi c'è la batteria hip hop talvolta, ok, che funziona quasi con l'idea dello scratch, poi c'è il gospel, quindi la vocalità di Mariah Carey è inimitabile, poi dopo ne parleremo magari,
certo,
più profondamente. E infine tutto questo è perfettamente confezionato, come in fantasy, in qualcosa che ad alcuni può sembrare plasticoso, forse
sì,
anche a me,
sì,
ok, ma che in realtà è perfetto, cioè fa inquadrare tutta questa roba, questi elementi in un prodotto funzionale, in cui arriva il messaggio, ti dice quello che ti deve dire, cantato benissimo, e ci siamo, ecco, 200 milioni di copie.
Un'altra ecco, domanda
un
che...
po' semplicistica,
sì, beh, certo,
così,
comunque
chiaramente.
No, no, chiaro.
Però...
certo. Un'altra cosa che mi veniva in mente, Fantasy, per esempio, del 1995, no? Allora, ti dicevo prima, rispetto agli anni 80, il salto negli anni 90 è veramente... come si può dire, cioè si tocca veramente con mano comunque la differenza che ci può essere tra i due decenni a livello musicale, anche di soul, R&B, sì, sì, eccetera. Ma, esatto.
Diciamo che a tutti gli effetti qui spezziamo una lancia a favore del fatto che Mariah Carey in qualche modo è hip hop, ok, anche se è un po' difficile dirlo, però si sente l'influenza di quel movimento culturale. Ora, per forse faccio una piccola digressione sull'hip hop, ma secondo me può essere utile.
Sì.
Hip hop in realtà nasce, non si sa quando, ok, la leggenda vuole che da sempre in Giamaica coloro che mettevano i dischi, ok, facessero lo scratch sui dischi.
Ah, okay.
Quindi quella cosa in cui, no, si prende il disco e si rovina,
sì,
il disco.
Sì, si rovina, fa quel rumore tipico, tipo...
per fare quel rumore,
esatto,
lì. E per, durante... i party, praticamente, le feste, i block party, ok, cioè, che erano delle feste di strada, praticamente, in cui si portavano delle casse gigantesche, altissime, e la gente iniziava a festeggiare in giro, eccetera, eccetera, c'erano i DJ che si sfidavano a suoni scratch. Questo fenomeno ci arriva a New York, ok, e da lì in poi sappiamo un po' come sono fatti gli americani, no? E iniziano a dire, ah, questo è nostro, lo sappiamo fare noi, e ne creano tutta una sottocultura da festa, che alla fine è una sottocultura molto forte, in cui si utilizzava questo scratch, questi dischi che erano puntualmente in maniera piuttosto importante focalizzati tutti sui ritmi di batteria,
sì,
perché uno scratcha sui ritmi di batteria e ne fa diventare dei party. Ma non basta questo, perché quella cultura poi inizia ad ampliarsi e diventare altra cosa, e quindi la cultura del rap, cioè gente, almeno all'inizio erano distinti per questo motivo, cioè gente che inizia a cantarci ritmicamente sopra.
Sì.
La cultura dei graffiti, perché quello era un altro elemento fondamentale, no? Che in qualche modo c'era anche un'estetica legata a questo mondo, e soprattutto una cosa che in realtà è abbastanza divertente è la rivoluzione della plastica, cioè arrivano le video, cioè le musicassette, che possono essere trasmesse, condivise e passate internamente in maniera urbana.
Chiaro.
Ok? Quindi ci immaginiamo tutto,
cioè, in modo più semplice rispetto per esempio a un vinile, no? Perché anche il formato è sicuramente più pocket, appunto, no?
Esatto, un formato pocket che diventa una controcultura interna.
Chiaro.
E un modo di vivere. Che succede? Che fino agli anni 70 non sono state fatte particolari incisioni, infatti non si riconosce l'inizio, fino al 79 non si riconosce l'inizio dell'hip hop.
Okay.
Poi da lì in poi inizia a prendere...
Ma perché era comunque un contesto urbano, cioè era più una cosa da strada per questo motivo qui?
Eh sì, era una cosa da festa per lo più, ok? Quindi c'era in festa, c'era il disc jockey che faceva questa cosa e si mettevano queste musiche qui e si iniziava a rappare. Una cosa interessante, questo però è un altro particolare, ma non vorrei che ci porta troppo fuori.
No,
però,
non ti preoccupare.
Negli anni, nel 76 addirittura, a Bologna, per parlare d'Italia, addirittura una volta al Dams, quindi di Umberto Eco, fu invitato... un gruppo di giamaicani a fare uno di questi dance party. Questo è documentato in un testo musicologico, ora purtroppo non mi ricordo di chi, in cui proprio si parla di come l'hip hop in realtà è arrivato anche in Italia e furono invitati da questi giamaicani da un musicologo italiano per studiare come potevano funzionare queste feste particolari.
Studiare. Ma comunque, le feste, fantastico.
Comunque, che succede? Succede che per tutti gli anni 80 si raffina lo stile, lo stile deve funzionare, e poi a un certo punto l'America c'ha bisogno di nuove cose. Anni 90, bam, distinzione West East Coast.
Okay.
Cioè, non basta solo più New York, ne nasce una nuova cultura, la cultura della California,
okay,
dell'hip hop, che diventa completamente un'altra cosa. E Mariah Carey c'è in mezzo.
Okay.
Mariah Carey fa quel momento di passaggio, cioè dagli anni 80,
sì,
in cui era sostanzialmente, c'era ancora l'idea proprio generale di pop star,
sì,
ok, all'idea di pop star che si cioè che mette in mezzo un altro tipo di cultura, mm-hmm, che ormai si era ramificata negli Stati Uniti.
Chiaro. E io direi allora di partire un po' con la storia di Mariah dall'infanzia, perché non so se tutti sanno, lei è figlia di una cantante lirica. Ed è, diciamo, un po' questo che dà il via alla sua passione per il canto, perché poi la madre si occupa di questo, addirittura dice che ha iniziato a cantare quando cerca di imitare la madre cantando in italiano, perché la sentiva cantare il Rigoletto di Verdi. E quindi comincia questo insegnamento da parte della madre, e lei inizia giovanissima, fondamentalmente andava ancora a scuola quando comincia poi le prime registrazioni con le case discografiche, verso l'87, insomma. A un certo punto nell'88 incontra una festa il capo della Columbia Records, Tommy Mottola. E diciamo, lui rimane molto affascinato da Mariah, gli danno delle registrazioni, insomma lui l'ascolta, rimane molto affascinato, quindi la rintraccia. A un certo punto riesce a trovarla e quindi riesce ad agganciarla. Poi ritroveremo Mottola durante il suo percorso, perché poi non sarà soltanto il suo diciamo il suo produttore discografico, ma poi diventerà anche compagno e marito, con una storia anche abbastanza torbida tra loro due. Insomma, l'album di debutto è omonimo, Mariah Carey, ed viene pubblicato negli anni 90, nel 90 appunto, dalla Columbia Records. È ovviamente un grande successo. Nel 91 fu l'album più venduto, con oltre 4 milioni di copie negli Stati Uniti d'America, e ha avuto molte certificazioni, tra i quali 9 volte disco di platino, quindi proprio
negli Stati Uniti, solo negli Stati Uniti.
Nel 91 pubblica il suo secondo disco, quindi insomma molto, molto ravvicinati comunque, che si intitola Emotions, dove qui Mariah produce propri pezzi. Perché sì, esatto, una scelta forte. Lei comunque continua, anche durante il matrimonio con Mottola, cercava poi di andare in camera sua a scrivere, insomma. Beh, lo descrive nella biografia, perché recentemente è uscita una biografia, quindi dopo parleremo di questo. Insomma, ovviamente rimane per diverse settimane nelle prime posizioni della classifica, e in questa e niente, in questo album ci sono diversi pezzi, tra cui una cover dei Jackson 5, I'll Be There, di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti. Quindi ecco, come sempre i nostri artisti, sì, esatto,
ci spiegano il successo, cioè questo ci spiega il successo di Mariah Carey.
Esatto,
davvero,
esatto.
Cioè, perché Mariah Carey a quel punto è esplosa? È perché era perfetta in tutto, da un punto di vista vocale, mm-hmm, ok? Quindi qui non è solo i 200 milioni di dischi,
no,
ma
esatto,
proprio come il pubblico l'ha recepita, ok? Il pubblico l'ha recepita come una vocalità nuova, che il cui timbro, come ora sentiremo magari nel prossimo brano,
sì.
Era pulito, preciso, ok? Non più roco spezzato come una cantante soul, fra virgolette,
chiaro,
o pieno di enfasi. No, era semplicemente preciso, agile, funzionale, molto simile, fra virgolette, a quello del giovane Michael Jackson, in qualche modo, no? Cioè, completamente diverso, chiaro. Però sempre un suono chiaro, il messaggio che veniva veicolato da quella voce, che viene veicolato da quella voce, è un messaggio che tutti possono ascoltare semplicemente, veicolato oltretutto da una bella ragazza,
certo,
in qualche modo,
certo,
che era vabbè, di cui magari ne possiamo parlare, esatto, ne possiamo parlare dopo.
Sì, allora, quindi siamo arrivati più o meno nel 93, anno in cui si sposa poi appunto con il produttore discografico Mottola, e più o meno nello stesso album pubblica il terzo, nello stesso anno pubblica il terzo album Music Box, nel quale troviamo questa cover Without You, che è molto conosciuta. E raggiunse la prima posizione in Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Svizzera, Svezia, Austria, insomma in diversi paesi anche europei. E a questo punto io direi di andarla ad ascoltare, è un brano che a me piace tantissimo, e poi si sente poi tutta la natura, forse. Esatto,
la natura. La tira tutta.
Esatto, buon ascolto.
This evening, know your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your soul shows. Yes, it shows.
Ed era Without You, pezzo cantato in modo straordinario, bellissimo, tutti l'abbiamo cantata mentre l'ascoltavamo, sono sicura. E quindi niente, arriviamo al momento appunto del matrimonio con Tommy Mottola nel 93. Allora, questo è come sempre, tutti gli artisti che passano per backstage hanno il lato scuro, diciamo, e questo lato di Mariah si evidenzia con questo matrimonio. Lei è molto giovane, anzitutto, quando lo sposa, hanno 20 anni di differenza. e lui si dimostra controllante nei suoi confronti, sia per quanto riguarda la vita sentimentale, sia per quanto riguarda la sua vita di carriera. Lo viene descritto in una biografia che è uscita recentemente, addirittura anche Mottola poi dirà successivamente che il matrimonio con Mariah Carey è stato sicuramente una cosa sbagliata, e lei descrive alcuni momenti, insomma, che si trovava a vivere. Era una vera e propria prigione, viveva in questa villa nel quale lui aveva installato delle telecamere, quindi la poteva controllare di continuo. E lei cercava dei momenti, insomma, per se stessa, anche per poter scrivere, produrre le sue canzoni, perché, come dicevamo prima, appunto, scriveva pezzi suoi, e non appena magari si nascondeva un attimo in camera, lui dagli altoparlanti la cercava, gli chiedeva tipo: dove sei, che cosa stai facendo? Quindi un controllo a 360 gradi. E questo ovviamente non dura tantissimo il matrimonio, dura solo 5 anni, quindi comunque è un percorso dal quale lei riesce a uscire anche in non troppo tempo, diciamo. Non ho mai capito, comunque, leggendo la biografia e i vari articoli che parlano di questo, se lei fosse innamorata oppure no di quest'uomo. Secondo me, cioè, io ho colto che fosse un'infatuazione giovanile data dal fatto che lui l'aveva un po' gli aveva riconosciuto il talento. Io ho inteso questo, perché poi avrà un successivo matrimonio dal cui avrà due gemelli, anche quello, insomma, finirà male, però il fatto che comunque fosse molto giovane, anche da come lei descrive il periodo, sembrava molto, come dire, in balia degli eventi, di quello che gli stava capitando. Sicuramente un uomo ricco, la piazza dentro una villa, io immagino che, insomma, una ragazza di 20 anni, poco più, si ritrova come in un sogno più grande di lei, un po'.
Una cosa poi un po' strana è il fatto che comunque per il primo album è completamente prodotto da Mottola, eccetera, sì, eccetera, e poi già il secondo album invece Mottola accettò che Mariah producesse i propri pezzi. Uh-huh. Ecco, in questo caso sembra, no, quasi come se la logica del controllo fosse stata messa da parte.
Sì, 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 no? Sì, sì.
Come se lui avesse, sì, lasciato e concesso cose. Poi infatti si sposano.
Esatto. Nel 93 e poi dopo...
Lì non ce la fa più a resistere.
No, so, esatto, diventa, perché tutti i giorni in questo clima, chiaramente. E una cosa da dire è che lei poi, come racconterà, insomma, in alcune interviste, anche nella biografia, in realtà si scopre che lei già da bambina aveva subito aveva vissuto in un ambiente di violenza, insomma, e quindi probabilmente la motivazione per il quale non si è resa subito conto, probabilmente, di quello che gli stava accadendo con quest'uomo. E nel 97 divorziano, anche se all'immagine del matrimonio comunque appariva tranquilla. La cantante poi dirà successivamente che era diventato un rapporto molto burrascoso, e nel 98 avviene il divorzio, quindi, come dicevamo, quasi 5 anni. E nel 97, durante il periodo in cui ci furono le pratiche di divorzio, pubblica il suo sesto album dal titolo Butterfly, di cui poi ascolteremo un brano. Io ho interpretato questa cosa della Butterfly come se fosse una sorta di liberazione proprio dal momento, insomma, cupo che stava vivendo, immagino. Comunque, il disco debutta al primo posto della Billboard. L'album trascorre 3 mesi nei primi 10 posti e 55 settimane nei primi 200. È di 5 volte disco di platino negli Stati Uniti, 2 volte platino in Canada e in Australia e una volta platino in Giappone. Quindi è arrivata anche in Giappone, cioè questa cosa secondo me è straordinaria comunque.
Ma non solo, tipo avevo letto che è quarta nella classifica di vendite all time del Giappone, sì, di sì, dischi in senso materiali, cioè mm-hmm, fisici. Quindi proprio in Giappone sono veramente impazziti per la nostra Butterfly Mariah Carey, ecco. Diciamo una cosa interessante di, sì, questo album, visto che ci siamo, il fatto che è un album che mischia anche altri generi, altri ulteriori, fra mm-hmm, cui lei inizia a pensare anche la title track, cioè sì, Butterfly,
appunto, che poi è quella che ascolteremo.
Come un brano house, mm-hmm, ok? Inizia a metterci altra roba, riuscendo sempre qui a fare l'operazione, sempre che ormai la contraddistingue, sì, quella di cucire intorno a una produzione pop altre e ulteriori influenze. Diciamo che qui Abbiamo anche Puff Daddy, sì. Abbiamo influenze di giustamente Butterfly, cioè il brano Fly Away che è presente, sì, nel disco, sì, è ripreso da un brano Elton John. Abbiamo tanto gospel, abbiamo un po' tutto.
Esatto.
Eccoci.
Da questo album vengono estratti 5 singoli che sono Honey, Butterfly, appunto The Roof, Breakdown e My All. E Honey e My All furono gli unici a raggiungere il primo posto nella Billboard. La critica poi accolse l'album come uno dei migliori, se non il migliore in assoluto, di Kerry. Che poi successivamente, sì, ne arrivano, eh? Cioè non è che si ferma, insomma, anche durante il 2000. E...
allora, dobbiamo fare una critica alla Kerry personale, perché è, sì, giusto che noi, cioè noi dobbiamo dire quello che pensiamo.
Certo, okay? Certo, certo.
È giusto. A noi ci piace Mariah Kerry. Questa è la domanda, Sara.
Ah, è una domanda a me personale.
Sì, sì, sì.
Allora... piacere, che cosa vuol dire piacere? Allora, se devo dire piacere personalmente che l'ascolto, tipo, no. Okay. Mi rendo conto che sei un artista dalle doti veramente elevate, soprattutto per quanto riguarda l'estensione e l'intonazione, quello sicuramente sì, però se devo, sì, dire metto un pezzo di Mariah Carey, no, perché non è un genere che si avvicina a quello che ascolto io di solito e comunque non aggrappa a me, poi dopo.
Anche per me, il problema è che è troppo plasticoso, però... perché immaginavo che mi dai questa risposta in qualche modo.
Sai,
qual è un nostro errore, no? Che forse facciamo quando l'ascoltiamo, è che in realtà lei dovrebbe essere ascoltata in maniera proprio tecnica.
Sì.
Cioè, cioè lei prova a essere ascoltata per ascoltarla bene, per capire tutto quello che, sì, succede, perché la voce fa infinite cose, succedono anche tante cose nella composizione.
Sì, esatto.
Hanno anche degli accordi piuttosto... come poter dire, magari non complessi, ok?
No.
Però messi al punto giusto, nel modo giusto, col giro e basso che fa funzionare le cose.
Cioè, quindi sono brani studiati, studiati in studio,
è un prodotto che funziona, come dire, io la odio questa plastica, però almeno è plastica fatta bene, cioè
funzionale,
è una della plastica,
funziona.
Cioè una brava. C'è niente da dire.
Va bene, allora a questo punto...
Cioè... Butterfly è anche un po' quello, no? Cioè,
certo,
la sua liberazione, però tutto condensata, con tutti questi stili, tutto messo, certo, insieme, ma che ti racconta qualcosa e che piace.
Certo, ma lo sai, guarda, questa cosa la vedevo anche, per esempio, ma forse dirò una banalità, però anche nelle foto del disco proprio, le foto sue che si sono sul disco dell'album, sono una roba, penso che, tipo, la pelle è con l'illuminazione, cioè, cioè è una roba veramente perfetta, precisa, sembra porcellana, e dico, ma te guarda ste foto, quindi evidentemente è tutto studiato assolutamente a tavolino per riuscire a vendere, ma non so, che probabilmente sono riusciti a prendere una sua qualità e una sua dote, un suo talento, per poi riuscire a sfondare in maniera totalizzante.
Ma ne parliamo dopo il brano.
Esatto, ascoltiamolo, così almeno sappiamo di cosa si parla.
It's easy to succumb to all.
Stesso anno, quindi siamo ancora nel 98, prese parte al programma televisivo di beneficenza VH1 Divas assieme ad Aretha Franklin, Celine Dion, Gloria Estefan e Shania Twain. Ed è qui che si presenta un po' il personaggio di cui abbiamo parlato prima, cioè Aretha Franklin. Poi tu, Jacopo, mi raccontavi prima un aneddoto che riguardava proprio questo duetto con Celine Dion e Aretha.
Ah, sì. Certo,
che poi prende una piega strana.
Sì, perché forse anche in qualche modo racconta un po' anche il momento di Mariah Carey, no? Uh-huh. Cioè, la discussione può essere interessante perché sempre in quell'anno, quindi durante quella performance che potete trovare tranquillamente su YouTube, ok? Uh-huh. Alla fine dell'ultimo brano, diciamo, alla fine del concerto, eccetera, eccetera, c'è Aretha Franklin che inizia a tirar fuori gli ultimi aucchi,
sì,
come si dice a Fabriano, e quindi attacca il gospel, attacca l'improvvisazione della sua tradizione, mm-hmm, e ci stanno a fianco tutte le altre cantanti che comunque sono meravigliose.
Cioè, Celine, un saluto a Celine, ti adoro.
Che stanno lì e dicono, ah sì, questo non era previsto. Che cosa fare da questa situazione? Chiaramente lì e poi dopo c'è un'intervista in cui Celine Dion dirà che Aretha Franklin, siccome era la Queen, ok, certo, aveva deciso di fare a caso quello che bisognava fare, quindi mm-hmm, ammazzare tutti con la sua voce.
Chiaro, okay? Chiaro.
E dire a tutti gli altri, sì ragazzette, capitolo, però io sono Aretha. Che succede quindi in quella situazione? Che tutte obbediscono agli ordini, mm-hmm, quando a un certo punto la buona Celine Dion, presa da... non lo so, da uno spirito di divertimento, eccetera, eccetera, e inizia a duettare con Aretha. La scena è interessante perché fa vedere, a parte che c'è un bel duetto vocale, ma dura poco, mm-hmm. Stiamo parlando di 10-15 secondi sì, duetto, sì. Senza troppo esagerare. E la scena però è divertente perché anche Mariah Carey viene invitata a farlo, ok? Mm-hmm. E lei potenzialmente, ci avrebbe una capacità vocale, ok? Sì. Che gli permetterebbe di andare molto più su di Aretha. È una precisione incredibile in confronto, ma... se la vedete, a parte che era anche molto giovane, ok, mm-hmm. Cioè, comunque lei è del 69, stiamo parlando del 98, ok, quindi c'aveva 29
sì,
anni,
sì, vabbè, sì, esatto.
Comunque lei lì decide di rimanere in silenzio, mm-hmm. E non fare niente di più, niente di meno, no? Questo perché? Non lo so, questo è un backstage che secondo me ci svelerebbe tante cose.
Sì.
Da una parte, secondo me, perché era una professionista eccelsa.
Sì, cioè sapeva stare al suo posto, dici, quando era di stare...
Perché...
Non scavalcava sul palco.
La maniaca del controllo, mm-hmm. E da chi conosce i maniaci del controllo, un'improvvisazione in quel momento, quando non doveva essere...
Ah, ok, non gli è piaciuta, cioè non si è buttata in questa cosa.
Non lo so, sì, e mm-hmm. Poi forse c'aveva anche... Questa è la domanda, forse c'aveva sicuramente rispetto nei confronti di Aretha Franklin.
Sì.
Forse anche paura ad ammazzarla vocalmente, questo non lo sapremo mai.
Ah, si dici?
non lo so, non lo so.
Mi piace, mi tengo quella del rispetto e del fatto che non era prevista, allora... Che...
Il rispetto sicuramente, sì. Il rispetto sicuramente infatti ci porta al prossimo capitolo.
Esatto, appunto, apriamo il capitolo a Rita, perché hai voluto fare questo collegamento?
Respect.
Esatto.
Per citare una canzone.
Esatto, esatto.
La citazione è la seguente: per quale motivo ritiriamo fuori altre vecchie cantanti per spiegare un po' Mariah Carey?
Mm-hmm.
Perché il motivo del successo di Mariah Carey è un altro tipo di mix ulteriore. Stasera facciamo tutti mix.
Sì.
È il motivo fra una vocalità gospel come quella di Aretha Franklin,
mm-hmm.
Ok? E quindi Mariah Carey prende questa cosa e se la riporta a casa, ok? E il motivo di una nuova e ulteriore sensualità riscoperta da artiste, per esempio, quali Tina Turner.
Mm-hmm.
Però che succede? Che se Tina Turner, anzi, che se Aretha Franklin ha la voce sporcata, ok? Cioè, potremmo dire che è una voce in qualche modo molto piena, molto... non direi che è proprio esile, ok? Mm-hmm. La nostra Mariah Carey invece ha una voce delicata, veloce e agile.
Sì.
Ok? Quindi molto più perfetta per il pop.
Sì.
D'altra parte, invece, se Tina Turner rappresenta un certo tipo di emancipazione femminile,
top,
ok? Tina, quindi
stasera mi tiri fuori dei nomi. Cioè, top Tina. Cosa? Ciao. Adoro Tina Turner, cioè.
È mitica.
Amo.
È mitica, no? E quindi anche un certo status quo della bellezza, no?
Sì.
Cioè, noi c'eravamo la Carrà, là c'era
sì.
Anche Tina Turner,
sì.
Ok? In un certo senso.
Potrebbe essere un bel paragone, sì.
E sì, infatti potremmo tirarcelo fuori per un'altra puntata.
Bravissimo, mi piace quando Jacopo tira fuori le idee, grande, va.
E invece Mariah Carey che faceva? Riportava questo modo sexy, provocante, ok?
Sì.
Ma lo riportava in un contenuto pop.
Sì.
Cioè Mariah Carey era bella, questa giovinetta bella, provocante, sempre curata, ma non sfacciata, esagerata,
no.
Cioè sfacciata, esagerata, insomma, in un certo modo, come poteva essere Tina Turner. Cioè una Tina Turner, l'idea è una donna consapevole di se stessa che agisce, mm-hmm. In modo completamente consapevole. Mariah Carey reinterpreta la sensualità, almeno la prima Mariah Carey,
sì.
Ok? In un modo completamente diverso, in un modo che può essere anche quasi controllato, come forse Tony Moton ha inteso.
Chiaro.
Però anche un modo pronto per essere pop e comodo per ogni disco, per ogni CD che si può ascoltare.
Certo.
Quindi il prossimo brano che ci ascoltiamo è un brano interessante che qui abbiamo un po' tirato fuori dal cilindro io e
sì,
Sara,
esatto,
me.
Ma più Jacopo perché ha un cilindro che è straordinario là.
Monci allargato. Yeah. È un brano interessante, secondo me è veramente bello, ok?
Uh-huh.
Un brano tardivo di Aretha Franklin,
sì.
Cioè stiamo parlando degli anni 90, sempre quegli anni lì,
uh-huh.
Okay? In cui Aretha Franklin ha una certa... decide, sì, va bene il gospel, va bene la Motown, va bene la soul music e tutto quello che ci pare, ma tocca dare una svecchiata.
Oh.
Perché? Mischiamoci in mezzo anche l'hip hop, anche roba nuova, ok? Perché la questione è A Rose is still a Rose,
Cioè una
che è anche il
rosa,
titolo del
esatto.
brano. Di conseguenza io sono sempre io, Aretha. Possiamo cambiare tutto l'involucro che c'è intorno, ma A Rose is still a Rose. Buon ascolto.
Pubblica il suo settimo disco Rainbow, per il quale collaborò anche con artisti molto noti del panorama R&B e hip hop, come per esempio Snoop Dogg, che non mi dispiace, devo dire, quello veramente è un hip hop abbastanza pompato. E niente, ovviamente anche qui l'album stravince, eccetera, quindi ci avviciniamo al 2000. Il 2000, nel quale pubblica Glitter nel 2001, ottavo album ispirato alla musica degli anni 80, che debutta al settimo posto della Billboard e resiste solo 3 mesi nei primi 200. Comunque in Europa riesce a raggiungere la top 10 di molti stati, come per esempio Germania, Francia, Svizzera, Belgio, Regno Unito. In Italia, ma in Italia no? Perché non raggiunge? Cioè, io ho notato questo leggendo le varie cose, che Europa ok, ma l'Italia forse non ha aggrappato, secondo te, Mariah in Italia? Non così tanto? Non avevamo avevamo fatto una top 10.
Che non ha aggrappato così tanto è sicuro.
Ok.
Spiegarmi perché?
Beh, avevamo altra roba negli anni 90, forse il grunge ha fatto... Forse il grunge ha fatto il suo...
Grunge, dai. Noi ci è arrivato un certo grado di alternativismo.
Esatto, esatto, secondo me sì, sai perché? Secondo me sì, potrebbe essere quello, sì. Perché in Italia...
Se ci dovevamo ascoltare una bella voce, forse ancora c'erano i fanatici di Mina, fra virgolette.
Sì, no, o forse, non so, i Cranberries potevamo ascoltare in quel periodo di più, forse.
Sì, certo.
Di cui parleremo perché lì la storia...
È che quella a noi ci è arrivata forse come confezione veramente troppo pop. Non c'avevamo il background dell'hip hop, perché ancora non lo conoscevamo, non c'era arrivato.
No.
E quindi forse si può anche pensare che non c'avevamo il background culturale proprio per capire quel valore. Poi, infatti, quando dopo ci arriverà Beyoncé, no? Invece in Italia diventerà un'altra cosa.
È certo, abituato ad ascoltare. A proposito di 2001... Il 2001 è anche un anno in cui c'è una faida con un'altra artista molto nota dell'ambiente. E durante l'ultimo disco, sotto la casa discografica dell'ormai ex marito Tommy Mottola, che comunque gli fa vedere i sorci verdi lo stesso, anche se non sono sposati, anche se non sono più sposati, Carrie appunto vive un periodo tremendo a causa del clima teso, appunto, per questa separazione, della convinzione della cantante, che poi in realtà si rivela fondata, che buona parte dei suoi progetti musicali in corso venissero sottratti da Mottola per venderli ad altri artisti e poterli piazzare. Cioè, lei rubava il lavoro alla Carrie. Carrie aveva le idee e le piazzava ad altre artiste. E così succede. Per rimpiazzare poi Carrie, che era pronta a cambiare casa discografica a fine contratto. Quindi lascia tutto, non so, lascia il marito, lascia la casa discografica. A un certo punto lui gli fa questa ripicca. Nel 2001 la cantante Jennifer Lopez pubblica il singolo I'm Real, che raggiunge la vetta della Billboard, appunto. La canzone contiene all'interno una demo registrata dalla stessa Carrie, Glitter, appunto. Successivamente l'accusa viene confermata dallo stesso produttore. Insomma, in sostanza, Mottola ammette questa cosa, cioè ammette che gli stava rubando i progetti per piazzare altre cantanti e cercarla di toglierla dal mercato, fondamentalmente, di toglierla. E questi sono anni molto tesi per Mariah, poretta. Vive in uno stato continuo di tensione, di paura, comunque di essere che il lavoro le venga sottratta. Poi nel 2000...
Non solo, anche problemi psicologici.
Ma sì, immagino che comunque questo controllo che riesce comunque ad avere su questa cantante, nonostante i rapporti poi non siano più gli stessi. In un suo libro pubblicato nel 2013, Tommy Mottola conferma il tutto, scusandosi con Mariah Carey per il dolore provocatole in quegli anni, ammettendo di aver fatto lavorare l'ex moglie in un clima di costante paura e di aver tentato di rendere Jennifer Lopez la nuova Mariah Carey e rubando a quest'ultimo diversi progetti. Allora, il singolo si chiamava I'm Real. A questo punto io ho detto: senti, bisogna ascoltare questo singolo per capire di cosa si parla. Quindi beccatevi questa Jennifer Lopez, questa J-Lo, e poi continuiamo con Mariah.
What's my name?
Are you Ellie?
Miss Mary Jane, I'm analyzing the game.
And the game done chose me
to bring pain. Pretty women and fake thugs, one and the same.
Ever since you told me
there's only room for two, I've been making less room for you.
Now only God can hold me.
Hug me, love me, judge me. The only man that hovers above me. Holler.
I met so many men and it's like they're all the same. My appetite for loving is now my hunger pain. And when I'm feeling sexy, who's gonna comfort me? My only problem is their insecurity.
Tired of being alone.
Yeah, yeah.
See you arguing on the phone.
Yeah, yeah.
Why you telling all your friends?
Yeah, yeah.
But I don't understand.
My love's I'm real.
The way you are.
about this relationship, and I wanna know, is it as good as it gets? Cause we've been through the worst times and the best times, but it was our time, even if it was part time. Now they've been looking at me, smiling at me, laughing like we wasn't happy, but not knowing that we're growing and we're getting married. Hard loving it, straight thugging. Baby, I ain't doing this here for nothing. I'm here to get it popping, hopping. Let's ride out in the Benz, head blowing in the wind, sun glistening on my skin. Hey, I'm nasty, you know me, but you still be feeling you, baby.
I'm real.
The way you walk, the way you move, the way you talk, the way you stare, the way you look, you style your hair. The way you smile, the way you smell, it drives me wild. And I can't go on without you.
Now people loving me and hating me, treating me ungratefully, but not knowing that they ain't making or breaking me. My life, I live it to the limit and I love it. Now I can breathe again, baby, now I can breathe again. Now people screaming, what the deal with you and so-and-so? I tell them, it's my neighbors, but they don't hear me though. Cause I live my life to the limit and I love it. Now I can breathe again, baby, now I can breathe again.
Tired of being alone.
Yeah, yeah.
Arguing on the phone.
Yeah, yeah.
Why you telling all your friends?
Yeah, yeah.
They don't understand.
My love, cause I'm real.
Style your hair, the way you smile, the way you smell, it drives me wild. And I can't go on without you. The way you walk, the way you move, the way you talk, the way you stare, the way you look, you style.
Nel 2005 viene pubblicato il decimo album in studio, The Emancipation of Mimi, che conteneva collaborazioni con produttori come Kanye West, Germani Dubri, e viene il disco ovviamente debutta come sempre. Comunque tutti i suoi dischi negli Stati Uniti debuttano, arrivano ai primi posti della classifica, rimangono per settimane, quindi insomma, per quanto a noi due non è proprio che ci ha convinto, all'America l'ha convinta comunque.
Beh sì, non credo che lei se ne importi molto dell'opinione, della nostra opinione.
Noi italiani che eravamo presi dai Cranberries.
Mi dispiace, ma che in quell'ottica mi sa che ha vinto lei, tra virgolette, però va così.
Allora, l'undicesimo album studio di Kerry esce l'11 aprile 2008 in Italia, finalmente. E niente, vende tipo 463.000 copie nella prima settimana di vendita, cioè numeri non so, così. E diventa l'album con più vendite della carriera di Kerry. E niente, che dire, 11 album sono una cosa, per me è un numero esorbitante di album da fare durante una carriera, soprattutto perché gli anni in cui li fa poi sono sempre molto vicini, cioè i primi 90-91, poi 95-98, 2001, 2004, cioè comunque produzioni molto vicine, insomma.
Tanti anche i problemi.
No, esatto.
Sono stati pochi, no?
Esatto.
Questo proprio indica anche una dedizione verso l'arte musicale della Kerry, che non è secondaria, okay? E poi anche con il successo indica il fatto che lei comunque ha continuato a tenerci, perché uno poteva semplicemente fare, boh, io nel 94 ho fatto i più grandi successi mondiali, per cui sono in hit parade ogni anno e ci ritorno periodicamente, basta.
Certo.
E invece no, nonostante i problemi, dico, di là lei ritorna sempre, che è anche una cosa che credo sia da stimare. E quindi che facciamo?
Niente, c'è l'ultima cosa da dire, perché questa è fantastica. Nel 2009 esegue la canzone Hero alla Netboard Inaugural Ball durante la cerimonia per l'insediamento di Barack Obama, di cui avevamo parlato prima rispetto a un altro episodio, ma accortasi di non essere seduta al tavolo riservato alla famiglia Obama, lasciò l'evento. The Queen, così se ne va, a un certo punto se ne va. Fantastico. E niente, allora, il brano che facciamo ascoltare adesso, che parlavamo del Natale, chiaramente, quindi è un brano che lo sai che è il 30° anniversario di questo brano?
Che secondo me gli ascoltatori non conoscono.
No, per niente, no, assolutamente. Sì. È il 30° anniversario di questo brano e solo questo tutti gli anni arriva in classifica sempre e tra i più ascoltati anche nelle piattaforme come per esempio Spotify, insomma, che tutti conosciamo, è tra i brani più ascoltati. Uscito tra il 94 e il 95, appunto perché è il 30° anniversario, quindi è conosciutissimo da tutti, ma... ormai è il suo cavallo di battaglia, si può dire, il suo cavallo di battaglia. E in effetti diciamo che questa cantante si potrebbe dire che effettivamente si presta benissimo alla puntata, nel senso, autori che ci tormentano con loro tormentoni natalizi, ma che in realtà hanno fatto altro, ma nessuno effettivamente conosce quest'altro che abbiamo fatto, perché dai, diciamoci la verità, stasera chi è che conosceva proprio tutta la carriera di Mariah Carey? Fantasy io non lo conoscevo, posso dirlo? Non lo conoscevo. Perché non... Ma,
ok, possiamo dire che a noi italiani, per noi italiani è un po' così, ok, no? Perché noi a un certo punto abbiamo deciso di non filarcela più.
Esatto. Okay?
Ma se poi andate a vedere per caso quante visualizzazioni ha un brano come Fantasy su YouTube, troverete tipo 400 milioni.
Ecco.
Ok? Quantità di questo tipo, quindi è uno dei brani più conosciuti nell'interregno, per capirci.
Esatto, esatto.
Ok? Tuttavia per noi è un po' così, rimane qualcosa di strano, un po' alla Taylor Swift, no? Che poco tempo fa c'era sta moda che era arrivata.
Guarda, non so neanche di cosa stai parlando, secondo me la gente smetterà di ascoltarci da questo momento in poi, ma io non ho idea. Tra l'altro saluto Irene, che penso, la mia amica che ama Taylor Swift, mi manda sempre i link, le cose, ecco, quindi ciao Irene.
Però la questione di Taylor Swift è il fatto che tantissime persone si chiedono, sì, ma che musica fa? Che è? Eppure è l'artista più sentita al mondo in questo momento.
E a questo proposito, prima parlavamo del fatto che non aggrappasse tanto Mariah, e io sono convinta che fosse perché ha avuto un'educazione comunque che partita dalla lirica. Questa cosa non me la toglie nessuno dalla testa. Secondo me è stato questo, perché anche la compostezza, anche il modo di porsi, anche il modo di apparire proprio visivamente vestita, capelli, trucco, a me ricorda tanto le cantanti liriche che si vedono quando fanno, non so, i concerti, che fanno i brani.
E allora ecco un po' spiegato, sì, esatto. Secondo me il successo di questo brano che ascoltiamo. Il Natale deve essere perfetto, ascoltatevelo con un artista perfetto.
Esatto, comunque è perfetta, questo brano non gli manca niente, effettivamente vince. Quindi noi ci vediamo martedì prossimo con l'ultimo degli autori che ci tormentano con i tormentoni, e sempre alle 20, sempre su Radio Fab. Buona serata a tutti e buon ascolto.
I don't want a lot for Christmas.